Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 191 del nostro podcast che abbiamo voluto rinominare oggi Lontani dall'impresa, ed è molto molto facile capire il perché. Io sono Gualtiero La Sala, come al solito ogni martedì, insieme al carissimo, il grande, irreprensibile Federico Bosio. Ciao Fede.
Ciao Gualti, ciao a tutti, buonasera Cristian, il primo a salutarci prima ancora che entriamo in puntata. Buonasera,
esatto,
buonasera.
Esatto, Cristian, uno dei nostri fedelissimi che non ci perde quasi mai di vista. Siamo oggi al 30 di aprile del 2024 ed è finito il campionato. Grazie mille, è stato un piacere essere stati con
voi. Alla prossima, grazie.
Eldrudo ci chiede se buonasera un cazzo si può dire. Sì, si può dire, ormai l'abbiamo detto. E in effetti sì, ha molto senso, perché diamo un minimo di contesto a questa rabbia generale. Il Torino è reduce dall'ultimo incontro con l'Inter a San Siro, terminato 2-0 con la doppietta di Çalhanoğlu, che ha sostanzialmente condannato i Granata. Granata positivi nel primo tempo. Bosio biondo cosa fa? Emula l'altro biondo.
Ma già la settimana scorsa. Era
Bosio
già,
che si tinge i capelli.
Vi ringrazio per averlo notato, ma era già la settimana scorsa. Quando sono entrato in corsa stavate già parlando dell'ottima prestazione contro il Frosinone, quindi non c'è stato tempo di
e abbiamo il nuovo Slim Shady.
Esatto,
TN Radio ha invitato Eminem in questa puntata. E comunque è una cosa molto molto triste, che il Toro aveva cominciato comunque abbastanza bene il primo tempo, andando vicino anche al gol in due circostanze con Zapata, prima di piede poi di testa, creando quello che si poteva creare contro i campioni d'Italia. Poi la partita è decisamente degenerata dall'inizio del primo tempo con l'espulsione di Tamez, sulla quale avremo modo di parlare e la approfondiremo in particolar modo. Sono arrivati i due gol, uno su azione, l'altro su rigore, che, a meno che tu non sia d'accordo con me, a me sembrava abbastanza ineccepibile. E nulla, il Toro ha perso 2-0 con i Granata, che sono usciti con le pive nel sacco, come si suol dire. 0 punti e la zona Europa che fa ciao ciao.
Sto leggendo degli ottimi commenti. Ottimo.
Sì, comincia già a tirarsi fuori l'argomento che porteremo avanti nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ovvero ve la butto lì: probabilità o preferenze tra Italiano, Sarri e un eventuale Palladino. Portatemi Sarri al Toro. Ci sono già.
Allora, sì, no, rimaniamo un attimo sulla partita. Hai detto bene, la partita che di fatto pone una conclusione al campionato del Toro, alla stagione del Toro e quindi anche al triennio di Juric in Granata. Poi appunto sfoceremo nei discorsi che ne conseguono, però a meno di imprese sul campo o controdecisioni dall'altra parte, si interromperanno le strade di Juric e del Torino, si divideranno. Però, tornando alla partita, sì, è quella che ci condanna definitivamente. Diciamo che era tutto molto flebile, cioè l'Europa l'hai già persa la settimana scorsa con la prestazione indegna contro il Frosinone, e probabilmente ti ci eri anche ben ben avvicinato, non riuscendo di fatto a tirare contro la peggior Juventus degli ultimi tot secoli. Poi è chiaro, vai a San Siro contro i campioni d'Italia, contro una squadra clamorosa che mette tra l'altro i titolari nonostante abbia già vinto lo scudetto. Non è facile, ma lo sapevamo che non era facile. Non stavi neanche giocando male nel primo tempo. È chiaro che ci può stare che perdi a San Siro con l'Inter.
Soprattutto
ci sono
se perdi anche un uomo.
Esatto, sei rimasto in 10 e inizio il secondo tempo, il rigore è ineccepibile, cioè ti porta via la gamba, non credo che sia molto da dire.
No, infatti
il cartellino rosso, a mio modo di vedere, non è cartellino rosso, aveva stava arbitrando bene, tra l'altro, come già nell'altra occasione in cui avevo arbitrato il Toro, che se non sbaglio era Torino Sassuolo, il direttore di gara.
Sì, diciamolo anche che era la prima partita in cui c'è stato tutto il, diciamo,
la terna
arbitra, grazie, mi veniva la terna arbitrale, tutta al femminile, primo evento nella storia del calcio italiano.
Esatto.
E appunto, sì.
E stava arbitrando bene. E in quell'occasione, sul fallo di Tamez, ha tirato fuori un cartellino giallo, perché effettivamente non era ultimo uomo Tamez. C'era ancora Lovato. È vero che magari non ci sarebbe arrivato, ma...
Ma oltre a quello,
mi è sembrato
la palla...
c'è stata richiamata dal VAR che per dare il cartellino rosso. Mi è sembrato un intervento eccessivo, non era un intervento cattivo quello di Tamez. Sicuramente un intervento scriteriato, ma non cattivo, lo ferma, giallo e punizione dal limite. Poi hanno valutato di dare il rosso, è chiaro che lì in quel momento la tua partita finisce. Però sei sempre San Siro contro l'Inter. Detto ciò, un'altra clausola che bisognerebbe mettere è che se a San Siro contro l'Inter in ciabatte, cioè un Inter che ha vinto lo scudetto, che era una settimana che festeggiava,
Festeggiamo.
adesso non dico che i giocatori dell'Inter abbiano fatto una settimana di serate, però sicuramente avessero dovuto ancora vincere il titolo, sarebbero scesi in campo con una verve un po' diversa, cioè uscire 2-0 senza riuscire a segnare. Come sempre, e comunque con una sconfitta contro una squadra che di fatto non ha più niente da dire, nel senso che non può fare il record di punti, non può fare chissà che cosa, lo scudetto l'ha già vinto, aveva la pancia proprio piena giusto dal turno prima, potevi anche fare qualcosa in più, ecco, mettiamola così,
Sì,
però.
ma per tornare anche all'episodio del calcio di rigore, mi sento anche di sottolineare due cose. La prima è che la direzione che la palla stava prendendo era verso l'esterno e quindi in teoria non era una chiara occasione da gol, una chiara occasione da rete espressamente, così come dovrebbe essere, ecco, da regolamento. E l'hanno definita come una zona grigia, ma... Porto a referto il fatto che addirittura Marelli, che è il commentatore arbitrale di DAZN, che solitamente quando può
Sì.
parla di una decisione contro il Toro, questa volta per lui si è espresso dicendo che è incomprensibile questa scelta, ma soprattutto è incomprensibile il fatto che Ferrieri Caputi, che era l'arbitro del match, sia stata richiamata al VAR. Perché in teoria quella deve essere una decisione di campo e il VAR in quella specifica situazione non sarebbe dovuto intervenire. Ecco. In realtà l'hanno richiamata al VAR, infatti ho letto in tantissimi titoli, giornali, eccetera, che Ferrieri Caputi aveva fatto la scelta giusta e ha sbagliato il VAR. Però
Esatto.
questo ha un po' condizionato di fatto la partita, cioè il Toro, io posso dire che nel primo tempo stesse facendo la sua gara con tutti i limiti del caso, perché comunque Zapata non è Haaland, comunque non ha dietro una squadra che ha Haaland e in ogni caso ci può stare che non la metta dentro tutte le partite, ma se appunto, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, se in attacco non gira Zapata è presto fatto, cioè... Difficilmente riesce a segnare. Nel mese di aprile hai giocato quattro partite, hai segnato due gol solo all'Empoli, poi zero gol contro Juve, Frosinone e Inter, e i due gol li ha segnati solo Zapata. Quindi non c'è nessun altro in questo momento che sia in grado di farti far gol. La cosa è abbastanza impressionante perché una squadra del genere, secondo me, io ve lo dico, è giusto che non vada in Europa. Semplicemente perché io a vedere una squadra del genere, perché non è che non ci sarebbe una riforma incredibile per l'Europa con Cairo che va a comprare De Bruyne, perché non esiste e lo sappiamo tutti quanti che questa cosa non accadrebbe mai. Quindi una squadra del genere con questo allenatore, secondo me, non sarebbe pronta proprio neanche lontanamente per l'Europa, anche se cominciasse la preparazione a giugno, non sarebbe pronta ad affrontare l'Europa. Quindi non ne sono contento, ovviamente, perché da tifoso anche è chiaro che sarebbe stato bello rivedere il Toro qualificato in Europa, adesso che per 2 anni di fila bastava l'ottavo posto, l'anno scorso per un motivo, quest'anno per un altro. Però obiettivamente questa squadra qua, non so se sei d'accordo anche tu, ma
no, ma l'ha dimostrato sul campo, voglio dire, ci sono, così come in tanti anni, cioè in tanti campionati, ci sono sicuramente state nell'arco dell'anno delle decisioni che non dipendono da te, cioè delle situazioni arbitrali che ti hanno penalizzato, e questo va detto, ma perché, per come intendo io qualsiasi sport, cioè io non concepisco, non accetto l'errore arbitrale. Quindi se anche su 38 partite tu vieni penalizzato in una e perdi un punto, non è giusto. Per me non è giusto, perché non c'è un motivo per cui tu quel punto non debba averlo, se non sei stato tu a sbagliare, ma è chi dovrebbe giudicare. E anche quest'anno in 3 o 4 situazioni è successo. Sì. Partite che avrebbero potuto portarti punti molto pesanti e molto importanti in una stagione in cui a 4 giornate dalla fine tu comunque sei a 4 punti dall'Europa e c'è una classifica così corta. Detto ciò,
andiamola a vedere,
quello tanto che tu hai fatto vedere sul campo per 34 partite è lontanissimo da una squadra che merita l'Europa, non è assolutamente sufficiente per poter ambire e conquistare l'Europa. No, questo è lo specchio. Cioè, tu, per quanto Juric possa essere infastidito da questa parola, tu sei stato ancora una volta l'emblema della mediocrità, una squadra mediocre che ha lavorato bene su alcune cose, che ha dei pregi, ha dei punti di forza, ma ha tanti difetti, ha tante cose che non funzionano, ha tante lacune, ha tantissimi limiti, molto più di quelli che ti aspetteresti leggendo la rosa, ecco, cioè un po' il discorso che si faceva l'anno scorso, un limite cronico dell'anno scorso poteva essere quello che tutte le partite prendevi gol al 92esimo. Sempre.
Sì, certo.
Quello non è un limite portato dalla qualità dei giocatori in rosa,
ma dalla mentalità.
Portato da altri fattori che noi non conosciamo. Quello però è un limite che ti condiziona sul lungo. Quest'anno ne hai avuti tanti altri di altra natura, che ti hanno portato per larghi tratti del campionato a non giocare. La settimana scorsa commentavamo una partita non giocata, i primi 2 mesi tu non li hai giocati, cioè come puoi sperare di raggiungere un obiettivo completamente per meriti tuoi? Perché se poi un'italiana vince una Coppa Europea, si sblocca pure il 9º posto, tu per qualche motivo arrivi 9º, arrivi in Europa, ok, ma non è totalmente per meriti tuoi. Poi va bene lo stesso, però
no, certo.
Nell'ambito di una programmazione fa la differenza.
Sì, fa decisamente la differenza, e adesso appunto torniamo leggermente un attimo sulla classifica, e mi viene da pensare che sì, sei a 4 punti dall'Europa, perché la Fiorentina è a 50 e occupa l'ottavo posto, e la Fiorentina potrebbe andare in Europa, cioè può andare ancora in finale di Conference League, il Napoli non è in forma, nonostante abbia pareggiato 2-2 contro la Roma. E il Toro, secondo me, deve fare addirittura forse più attenzione a non finire 12esimo, perché sì. Dietro il Monza ha rallentato in maniera clamorosa, ma il Genoa comunque la sua stagione la sta facendo con un ottimo Gilardino in panchina, sta ottenendo degli ottimi risultati con una squadra decisamente sulla carta molto più scarsa del Toro, e ha soltanto una differenza di 4 punti. Quindi questo, secondo me, è un po' la cartina tornasole che mi riporta ad una considerazione che, se ti ricordi, avevo fatto qualche puntata fa in merito alla stagione che mi ricordava molto l'ultima stagione di Ventura, anche quella terminata al 12esimo posto con una salvezza in carrozza ottenuta a febbraio e mai più ricercati altri obiettivi, perché tanto si erano perse anche un po' le motivazioni, c'erano un po' di cose insieme. Credo che Nell'ultimo mese, e adesso volevo dare un attimo una piccola occhiata a quello che sono state le ultime partite, si sia persa anche un po' la convinzione, ne parlavamo la scorsa puntata, che potesse essere capitato dopo la partita contro l'Empoli, persa all'ultimo secondo col gol di Niang, peraltro, e da un errore clamoroso di Bellanova, dopodiché non solo non sei riuscito più a vincere, non sei neanche più riuscito a segnare, hai visto una squadra completamente diversa rispetto a quella vista contro l'Udinese, contro il Monza, contro la Fiorentina prima, contro il Napoli, cioè era proprio, io ho visto un'involuzione che secondo me è dettata solo ed esclusivamente da una cosa, ovvero dalle motivazioni che dopo l'Empoli si sono completamente perse.
Sì, sì. No, è vero, assolutamente così. È vero, va detto, va riconosciuto il fatto che dopo un avvio complicatissimo e una parte centrale zoppicante, tu staff tecnico, Juric, eri riuscito a riprendere in mano il gruppo, ritrovare la compattezza e di conseguenza i risultati e di conseguenza l'entusiasmo. Cioè, quando sì, Juric un mese e mezzo fa andava in conferenza a dire i ragazzi abbiamo in pugno i ragazzi, stanno di nuovo lavorando bene, adesso lavoriamo nel modo giusto, vedo voglia, vedo felicità, vedo grinta, ci crediamo tutti, io non penso che dicesse frasi fatte, cioè falso, penso che ci credesse veramente e che fosse effettivamente così. Sì, da dopo l'Empoli evidentemente questa condizione, questa chimica che si era creata si è sgonfiata, essendo a pochi punti dall'obiettivo, evidentemente sono ritornate fuori delle fragilità o dei limiti, però sì, è un mese che di nuovo si vede che cioè giochi così. Ci mettono bene, anche impegno, lo vedi che ci mettono impegno, ma non ci credono. Cioè, vedi una squadra che
io in realtà impegno magari sì, però non ci vedo neanche tutto quel trasporto.
No, esatto, esatto.
Ti faccio capire, ovviamente sto facendo il caso più lampante, però è ovvio che venga alla mente delle persone, venga in mente anche a me, ovvero visto la partita del Bologna che in 10 uomini e sotto di un gol è andato a recuperarla e a pareggiarla 1-1, adesso non mi ricordo con quale strabiamo, l'Udinese, vabbè, era in casa il Bologna, per carità di Dio, però in 10 uomini si sono ritrovati sotto di un gol con l'Udinese che perdeva tempo, con tutte le solite cose che capitano anche contro il Toro, capitano a tutti, ma il Bologna ha avuto la forza di andare a riprendersi la partita in 10 contro 11 e ha rischiato anche sì di perderla, ma ha rischiato anche di vincerla nel finale. E quella
la
è la motivazione.
La voglia.
Esatto, la voglia, ma poi che altro è proprio l'unità di intenti, capito? Vedere proprio il gruppo unito che va verso la stessa direzione, che va verso lo stesso obiettivo. Se in effetti Juric aveva detto che l'Europa era l'obiettivo della squadra e continua ad esserlo, perché fino a quando non finisce il campionato quello resta l'obiettivo, nonostante adesso siano rimaste soltanto 4 partite, 12 punti a disposizione con 4 da recuperarne, non è impossibile, ma non è neanche una cosa facile, anzi, e sappiamo perfettamente, l'abbiamo detto in apertura, non succederà molto probabilmente, perché è molto probabile che il Toro abbia finito la stagione proprio con la partita contro l'Inter, anzi forse qualche partita prima, però resta il fatto che perché è chiedere troppo quando c'è effettivamente un obiettivo comune dichiarato dal allenatore, giocatori, società, riuscire a vedere davvero una reazione di grinta. Cioè, il Bologna non è il Real Madrid, non è che in un anno si sia trasformato nel Real Madrid.
Ma infatti vedi proprio lo specchio, cioè il Bologna a bocce ferme a inizio campionato, e io questo continuo a sottolinearlo,
era inferiore al Toro.
Non era più forte del Toro. La rosa del Bologna non è più forte di quella del Toro. Poi volete dirmi che ha fatto un bel mercato, che ha preso dei giocatori interessanti, che stanno lavorando bene? Assolutamente. Vogliamo dire che il Bologna, in realtà la rosa del Bologna, sia un pochino superiore a quella del Toro? Posso accettarlo. Non sono d'accordo, ma posso accettarlo. Ma non un divario di 20 punti. 20
punti più, no, infatti.
Non ci sono 20 punti da queste due squadre. No. Ora, posto che il Bologna sta chiaramente overperformando, gli sta girando tutto bene da tutta la stagione, stanno giocando bene, stanno facendo una stagione sì, tutti sopra le loro potenzialità, e infatti si stanno giocando la Champions League, sono quarti, e bravi loro.
Tendenzialmente non credo che ci andranno, tra le altre cose.
Vabbè, però...
Glielo ho fatta, però sono quarti a due punti dal terzo posto, esatto, che ha fatto la Juve, con la Juve quindi, che non vince da tre giornate di fila. Quindi,
per carità, però e metti questo tassello e tu ti ritrovi a meno 20 da loro e a più 3 o 2 dal Monza, che sicuramente più 4 non aveva dal Genoa. Una rosa attrezzata per l'Europa e obiettivi europei. E più 4 dal Genoa, che non aveva una rosa attrezzata per l'Europa, né obiettivi europei. Quindi stanno facendo la loro onesta stagione di metà classifica.
Sì.
Significa chiaramente che sei tu che stai underperformando.
Sì.
Cioè, sei tu che hai fatto una stagione non all'altezza del livello di rosa che hai, che non è quarto posto, ma non è questo qui, ed è ancora da vedere, cioè, perché poi dopo la partita con l'Inter mi ritratti e mi dici anche mantenere la parte sinistra della classifica sarebbe un buon risultato. No,
non puoi dire intanto, una cosa del genere.
Intanto mantienilo, perché bisogna vedere se fra un mese tu sei nella parte sinistra, perché sei a più 2, più 4, e mancano 4 partite che sono con Bologna, Verona, Milan e Atalanta. Intanto mantieni la parte sinistra, e poi no. Cioè è un buon risultato nel senso che tu chiudi un triennio in cui hai rivalorizzato una rosa, in cui hai messo dentro giocatori giovani, in cui hai risolto le lacune economiche che c'erano, in cui hai ridato una dignità, certo, al progetto, alla dimensione, alla squadra, ci hai riportati lì a metà classifica per 3 anni di fila nella parte sinistra della classifica, dopo 2 anni in cui c'era un disastro quasi senza precedenti e rischiavi di retrocedere. Quindi sì, in quel senso lì, se vedi lo storico della squadra, della società, è un triennio solido, è un triennio che ti dà delle basi interessanti per ripartire. Però no, non è un buon risultato la parte sinistra della classifica se no, sono 6 mesi che sbandierano tutti che vuoi Europa.
Ma perché se ti ricordi nelle valutazioni che stavamo facendo anche all'inizio di quest'anno, comunque durante l'anno, la parte sinistra della classifica era un buon risultato il primo anno, perché arrivavi da dove arrivavi, perché ci poteva stare con una nuova conduzione tecnica, perché ci poteva stare con giocatori nuovi, ci poteva stare. Il secondo anno, il decimo posto, quindi la parte sinistra della classifica, non era una delusione, ma ovviamente lasciava dei rammarichi, perché la squadra poteva fare di più e doveva fare di più per quello che era successo l'anno prima. La parte sinistra della classifica, ovvero di nuovo il decimo posto, perché sempre di quello stiamo parlando, se va bene, tra le altre cose, perché potrebbe anche non arrivare neanche al decimo posto, al terzo anno in cui l'Europa era un obiettivo del triennio, ok? Come era successo con Mihajlovic, era un obiettivo del biennio. Sinisa non riuscì ad andare in Europa e se ne andò. Cioè, punto. Poi anche in maniera tragica con il derby perso. Sì, ma perché poi hai visto cosa succede, no? L'avevano confermato per la stagione successiva, che andò decisamente male per lui. Poi arrivavamo a Mazzarri e andammo in Europa, per carità di
sì,
Dio.
Sì.
Però il
non nel senso che Mihajlovic se ne andò, non è che proprio se ne andò Mihajlovic.
No, lo cacciarono. Il terzo anno è una delusione, il decimo posto è una forte delusione, soprattutto perché la gestione Juric ha avuto come costante quella di, mi viene la citazione di Camera Caffè, rompere i maroni alla direzione, ok? Tutto il tempo, perché gli erano stati venduti i giocatori che avrebbe voluto tenere, non gli compravano quelli che voleva. Quest'anno il mercato è stato fatto in più per lui, a parte per l'esterno sinistro che incredibilmente non è mai arrivato, però a parte quello, i giocatori li hanno presi, li hanno preso Ricci, li hanno preso Ilic, li hanno preso Zapata, li hanno preso prima Miranchuk, poi gli hanno tenuto Vlasic, poi, cioè l'hanno fatto per lui, soprattutto quest'ultimo anno, questo ultimo mercato, ed è una fortissima delusione. Quindi, cioè, io non so con quale entusiasmo potrebbe cominciare un'altra annata a Juric, sapendo sostanzialmente di aver fallito.
Ma poi ci sono dei limiti, adesso non mi ricordo la statistica, non mi ricordo se sono 15...
Ormai ci danno ragione a prescindere, sì, sì. Grazie.
Non mi ricordo se sono 15 o 17, su no, ma credo 15, su 34 partite in cui non hai segnato, in cui tu hai chiuso a zero gol segnati. Ma
Facciamo un piccolo conto, te lo faccio subito.
Sì, sì, no, ma comunque cambia poco. La questione è che fai finta che siano 15... In 13 di quelle 15 tu non hai manco creato i presupposti per segnare, cioè non è che non hai segnato perché sei stato sfortunato, non hai segnato perché avrei fatto due tiri in tutta la partita, se va bene. Non è al terzo anno di un ciclo, non è una prestazione accettabile, può capitare la giornata in 15. Cui gira storto, ma non è una costante accettabile, cioè va bene, no. Giochi, hai un'ottima fase difensiva, va benissimo. Ci sono anche state partite in cui sei stato penalizzato perché, nonostante l'ottima fase difensiva, la prima volta che gli altri si affacciano in avanti, che ci sia un portiere, che ci sia l'altro, tirano, fanno gol, sei stato penalizzato perché hai subito poco anche in quelle partite lì, va bene. Ma non è accettabile che tu non crei e non proponga niente in avanti. Per quello dico, è il terzo anno, io non vedo ad oggi grandi sbocchi, grandi per il proseguimento dell'avventura di Juric, perché sì. non metto in dubbio che magari lui abbia la... A parte che lui stesso che aveva dichiarato che senza l'Europa
se ne andava via.
Però non metto in dubbio che lui abbia ancora da dare, magari avesse avuto la possibilità di iniziare al meglio questa stagione, non in maniera tumultuosa come iniziato nel primo mese e mezzo che hai perso punti in maniera scellerata, però non vedo grandi margini, ecco. E quindi
no, Edo Giordi, scusami, rispondo soltanto un attimo a Edo Giordi che ci ha chiesto quanti 0-0 abbiamo fatto quest'anno. 8 volte 0-0, ma la cosa che ha capito, fossero stati tutti contro Milan, Juve, Inter, Atalanta, Fiorentina e Napoli, avrei detto vabbè, ci può stare, partite difficili, hai messo la trincea praticamente tra te e gli avversari, ma il problema è che tu li hai fatti contro due volte di fila contro il Frosinone, l'hai fatti contro la Salernitana, Genoa, l'hai fatto contro il
Genoa, Cagliari, Verona.
Cagliari e Verona. Caspita, no, cioè, l'hai fatto praticamente con tutte le squadre sotto di te, a parte la Juve. Cioè, obiettivamente, sono tantissime.
Non è accettabile,
ma una squadra di Serie A...
penso che lo sappiano tutti.
Una squadra di Serie A che arriva alla 34esima giornata con 31 gol fatti, 31 gol fatti, sì, 31 sì. Subiti, perfetta media di zero, cioè il bilancio è zero... Cioè, hai fatto gli stessi gol del Verona, ma ne hai fatti meno del Frosinone, meno dell'Udinese che è terzultimo, e ne hai fatti...
Ma neanche un gol a partita.
Anche meno del Sassuolo. Sì, ma ne hai fatto meno del Sassuolo, che è 19esimo, a 3 punti dal terzultimo posto e a 5 punti dalla salvezza. Cioè, hai fatto meno gol del... Per carità, poi il Sassuolo ne ha subiti 70 e tu ne hai subiti la metà, per carità di Dio. Però non puoi pensare di puntare all'Europa facendo 30 gol. 30 gol in una stagione, goal, perché non pensiamo che nelle ultime 4...
Zapata, 11, mi sembra.
Sì, 11. 11 Zapata ne ha fatti. Dai! Un terzo dei gol te li ha fatti un giocatore solo e ti è andata bene in alcune situazioni in cui Sanabria si è inventato dei gol o ha segnato su rigore. Perché se no dovevo andare a segnare io con le mani. No, no, questa squadra qua, il problema più grosso è che non sa che fare con la palla tra i piedi.
Questo è il problema più grosso, che adesso che ci dice Edo Jordi. Sì, sì. Numeri indegni per una rosa come giusto. Quella che abbiamo, non eccelsa, ma nemmeno così scarsa.
Non così scarsa da far 31 gol. E lì, il problema lì è Juric. Cioè, io non posso credere che giocatori come Vlasic abbiano dimenticato come si segna, perché l'abbiamo visto contro l'Udinese, quei gol li sa fare, ma vanno messi i giocatori nella condizione, nella situazione di creare gioco offensivo. Lo dicevo la puntata scorsa o due puntate fa, sì, no, due anni fa hai terminato la stagione con 46 gol fatti, e già erano pochi, perché erano leggermente poco più di un gol a partita. Hai fatto peggio l'anno scorso con 42, quest'anno sei a 31, ma è assolutamente impensabile, e si ricollega al discorso che facevo inizio puntata. Una squadra del genere
non arrivi neanche a 40.
No, ma perché cosa fai? 9 gol in 4 partite? Cioè, ti svegli e ne fai 2 a partita? Dai, devi farne più di 2 a partita. E se succede, anche se dovesse succedere, e finisci con 40 gol, con 39-40 gol, comunque non sono serviti.
Sì, ma comunque sarebbero 40 gol in 38 partite, cioè è comunque una
media
produzione offensiva ridicola.
No, infatti, cioè, Edo Giorgi ci dice che quello che fa più rabbia è che Juric poteva sbugiardare Cairo, invece gli ha dato ragione. Non capisco su che cosa. Devo essere sincero, Edo, se riesci a darci un pochino più di contesto, perché non capisco quale sia
la parte della sbugiardare su tutto quello che ha fatto in questi anni, che ha parlato contro la società facendo richieste, la lite con Vagnati, eccetera eccetera. La parte che ha dato ragione, in realtà non lo so.
Io sono d'accordo su El Druido, cioè, ma la domanda al mister perché non segnate, e a cui risponde non lo so, neanche in terza categoria, poi aggiunge che prende anche 2 milioni all'anno. In effetti ci si aspettava anche, ma secondo me si vede proprio anche dalle conferenze stampa che Juric ha perso la motivazione pure lui, cioè
ha tirato i remi in barca, poteva.
Esatto, poi basta, cioè questa stagione è da vivere.
Però è anche sbagliato secondo me il messaggio che faceva passare, cioè io poi adesso non è che voglio fare una campagna contro Juric, perché ripeto, sicuramente ha dato tanto, ha dato comunque al Toro, però il messaggio che faceva passare fino a un mese e mezzo fa, pur nell'entusiasmo e nell'aver raddrizzato le cose, era un messaggio sbagliato, perché che tu quest'anno arrivassi settimo, ottavo e andassi in Europa, e devi farlo arrivando settimo, ottavo, perché sei uscito in casa contro il Frosinone, la Coppa Italia, dopo aver buttato l'occasione del decennio l'anno scorso.
L'anno prima.
Ma detto questo,
andare,
cioè, non è che questa rosa fosse arrivata in Europa, non sarebbe stata l'impresa del millennio. Cioè, no. Lui l'avrebbe fatta passare per un'impresa. Dobbiamo fare un'impresa. Dobbiamo fare qualcosa di incredibile, ma non è incredibile. Questa squadra è attrezzata per lottare per l'Europa. Non ti stiamo chiedendo di fare la stagione del Bologna, che comunque è riuscito a farla. Che comunque è riuscito
tra l'altro. Cioè...
Però non è un'impresa. Poi arrivi nono a meno uno, giocandotela realmente tutto l'anno.
Ti rode, però almeno sai che te la sei giocata.
Ti rode, ma può capitare. Ma così non te la sei giocata. Cioè, la verità
è che non te la sei mai giocata.
Sì, cioè, tu magari adesso, l'ultimo, mancano 4 partite, tu impazzisci, fai 12 punti e vai in Europa. E io stappo lo spumante e vado a festeggiare in piazza.
Vabbè, ovvio, però, fai 12 punti vuol dire che ne fai 58.
Però... non è meritata per quello che hai espresso nell'arco della stagione.
No.
Cioè, tu non sei una squadra che si è giocata l'Europa nell'arco della stagione. Sei una squadra che all'improvviso ha dato la botta finale, brava, e ci è arrivata. Ma quello che hai proposto come gioco e come risultati, perché è una conseguenza, nell'arco della stagione, no. Cioè, la risposta è no.
No, assolutamente no, ma poi in riferimento al discorso che dicevi prima, gli si chiedeva al Toro di fare la stessa stagione della Fiorentina, E la Fiorentina, peraltro, quest'anno si sta giocando l'Europa per il secondo anno consecutivo e può andare in finale per il secondo anno consecutivo. Quindi sta facendo una cavalcata doppia incredibile, incredibile, perché è arrivato... Ma infatti la cartina tornasole è l'arrivo di Italiano e Juric nello stesso identico momento in Toro e Fiorentina, due squadre della stessa dimensione, parliamone perché obiettivamente siamo della stessa dimensione, nonostante il primo anno Juric abbia scassato Italiano 4-0 in casa, nonostante quello Italiano è arrivato in Europa il primo anno, si è giocato il secondo anno fino in finale e si è riqualificato in Conference League e sta arrivando ed è in semifinale quest'anno e sta ed è all'ottavo posto, al posto del Toro, giusto? Ottavo o nono? No, ottavo a pari merito col Napoli, a 5 punti dalla Lazio. Non arriverà probabilmente al settimo posto, difficilmente, però in ogni caso è molto probabile che sia andata a rigiocare la Conference League, ma perché quella è la dimensione della Fiorentina, è quella che io pretendevo dal Toro.
Poi è vero che la Fiorentina ha una rosa più lunga e più forte del Toro, però ha tre competizioni, tu ne hai due.
Esatto, perché la Fiorentina giusto, bravo,
due partite,
bravo,
esci.
Mi hai tolto le parole di bocca, perché l'anno scorso la Fiorentina si permette il lusso di farsi anche la finale di Coppa Italia. A me dispiace poi per Italiano che le abbia perse tutte, però è arrivato fino là, anche in finale di Coppa Italia, poi l'hai persa, va bene, ma ci può stare, te la sei giocata fino in fondo, hai vissuto un anno della Madonna, hai battuto squadre internazionali, hai fatto un buon anno. Ma non, cioè, ma poi adesso qua è il druido che ci chiede, fai 12 punti, vai in Europa, aggiungo io, è fantascienza perché non li fai 12 punti, posso marchiarmelo a fuoco, ma proprio tranquillamente, perché devi già incontrare Bologna e Atalanta, e Bologna e Atalanta ti spaccano in due, secondo me. Forse l'Atalanta meno, ma il Bologna ha una motivazione incredibile. Mica Bologna. Vorrei rinnovarlo, ma no, perché il rinnovo...
Torino Bologna 1, il pronostico che ti faccio dopo.
E infatti, ma sì, dai, Fede, cioè, mi fai sulla clamorosa sconfitta contro il Verona. Cioè,
no. Che... Comunque, scherzi a parte, io volevo collegarmi a questo discorso proprio parlando di Italiano, solo giusto per dare un aggancio al discorso che terrà banco da qui ai prossimi mesi. Noi siamo sicuri dalle voci che stanno circolando, non siamo sicuri di niente, ma dico, prendiamo veramente in considerazione l'ipotesi che dopo un triennio del genere Italiano sia interessato a venire al Toro? Perché Italiano è un nome che sta circolando. Sta circolando il nome di Sarri, che per me è fantascienza, perché Sarri prende 4 milioni netti all'anno. Non può mai venire. Però, detto ciò, siamo certi che Italiano, cioè, dopo un triennio del genere in cui fai tre qualificazioni di fila all'Europa, ti giochi due finali o comunque una finale e una semifinale di Europa, sì. Intendo.
Di più Europa.
Fai una finale di Coppa Italia, vai al Toro. Secondo me è un allenatore che è vero che magari non vince niente, magari chiude.
Ho capito, ma neanche Gasperini ha vinto niente, però è arrivato in Champions.
Però è ben lanciato verso l'alto piuttosto che ritornare un gradino più in basso, a mio modo di vedere.
Ma poi esatto, c'è la Fiorentina che va a giocarsi la semifinale contro che squadra, e qua per me si chiude un cerchio enorme di fallimento nel corso degli ultimi 10 anni, perché la Fiorentina va a giocarsi la semifinale contro il Club Brugge, che tu hai affrontato nel 2014-2015 con Ventura sulla panchina, e hai fatto 0-0 all'andata e 0-0 al ritorno, quindi mi faceva pensare che fossimo più o meno sulla stessa barca, che fossimo più o meno della stessa dimensione, soltanto che questi sono arrivati anche loro a giocarsi la semifinale barra, poi vedremo, finale di Conference League, e tu sei lì che pareggi 0-0 col Frosinone e fai 8 pareggi per 0-0 tutto l'anno. Cioè, obiettivamente, per me il progetto Juric è fallito proprio quest'anno definitivamente. Non ero convinto all'inizio di quest'anno, anche per come era cominciato, mi sono un attimo fatto prendere ma come tutti, dall'emozione, dall'entusiasmo quando hai battuto Udinese e Monza per due partite di fila e ho pensato che potesse cominciare un filotto. Pensa quanto sono stupido e non mi ricordo mai di come si comporti il Toro in campionato. Adesso arrivi e il rinnovo per me, anche se dovesse miracolosamente arrivare l'Europa, io non glielo farei firmare. Ma basta, c'è una...
No, secondo me non ha più... c'è bisogno di cambiare,
l'italiano non verrebbe, peraltro.
È sempre un argomento tosto al Toro. Cambiare poi significa che ti devi ripuppare la minestra che il prossimo anno è il primo anno e allora c'è bisogno di dargli tempo. E quindi il decimo posto va anche bene perché devono metabolizzare, devono capire di qua di là. Quindi se ne... non lo so, è una cosa di cui parleremo a lungo, ma non è mai facile.
Sì, seguiremo attentamente anche quello che sarà quasi al 90% direi il cambio in panchina, salvo cataclismi, ma ripeto, non penso e non lo pensa nessuno in casa grata, nonostante forse solo il druido che ci dice che vinciamo 2-0 col Bologna. Se vinciamo 2-0 col Bologna, poi si riaccende l'entusiasmo, ti riavvicini all'Europa.
Dipende, ti riavvicini se le altre perdono, perché le altre non stanno lì a guardare.
Abbiamo già detto più di una volta che le altre squadre non sono impeccabili. Adesso la Fiorentina questa settimana si gioca la giornata di andata della Conference League, della semifinale. E tu hai la possibilità di guadagnare magari dei punti contro la Fiorentina, magari meno contro la Lazio, ma contro il Napoli che non è perfetto,
la Lazio
che non vince tre giornate.
Cioè.
Lazio-Monza.
Napoli è a Udine lunedì.
Con l'Udinese che deve ancora salvarsi perché è terz'ultimo, e l'abbiamo visto anche contro il Bologna, una squadra che comunque è ostica, che i giocatori li ha. Cioè, non è facile neanche per le altre. Però, cioè... il druido poi dice vinci 2-0 col Bologna, non vai in Europa perché poi le perdi fino a fine campionato. Cioè, quindi si riaccende l'entusiasmo, magari rosicchi uno o due punti alle avversarie, poi
illusione
contro il Verona, guarda, ma sarebbe veramente da Toro vincere 2-0 contro il Bologna, andare a Verona e perdere 3-1. Cioè, io lì probabilmente mi farei davvero esplodermi, sembra eccessivo.
Abbiamo già i pronostici di quel tiro.
Ecco, andiamo infatti verso la prossima partita, perché stiamo per andare in chiusura.
Ma stavolta non abbiamo 45 minuti.
Non abbiamo ancora quello di Nick, ma poi ve lo faremo. Esatto, Gualdi, grande il druido. No, ve lo faremo sapere quello di Nick il prima possibile, però andiamo un attimo a rivedere quello che è successo la scorsa settimana, che l'unico ad aver azzeccato il pronostico è stato di fatto Nikhil Jha. Adesso vi faccio vedere la classifica. Nick aveva detto 3-0 secco.
Che ha sfiorato un clamoroso KO tecnico al nostro campionato.
Sì, ha rischiato una mazzata clamorosa. Io avevo detto, come un pollo, uno 0-1, sperando in una partita incredibile. Fede, tu hai detto 1-1, mi ricordo, adesso ve li faccio anche vedere. Questi erano stati i pronostici della scorsa settimana. Alla fine ci ha beccato Nick, che appunto ha anche rischiato il risultato esatto per un pelo, non l'ha azzeccato, stacca di fatto un po' tutti. Mi sa che Nick si è involato verso la vittoria del nostro speciale campionato. Vediamo se io riesco a rubare la seconda posizione a Federico Bosio in questa parte finale.
La rubi, vuoi sapere perché? Vedremo. Perché ormai Nick ha preso il largo. E quindi non c'è più niente da chiedere a questo campionato. Quindi io
non hai più motivazioni. Chi mi ricordi? Chi mi ricordi adesso che non hai più motivazioni?
Bizzarrisco è sull'onda dell'anno scorso.
Non dire, ti prego.
Ma non sai cosa sto dicendo.
Sull'onda dell'anno scorso cosa? Vai.
Che l'anno scorso il Toro ha fatto fatica a segnare, ma nell'ultima parte del campionato, non col Bologna, l'ultima parte del campionato, che ormai non valeva più niente, ha iniziato a dilagare. È andato alla Spezia, ha fatto 4 gol. E credo che sia da quella partita lì che non fa 4 gol, quindi li farà contro il Bologna. 4-1 per i nostri eroi. Vai, sì. Vai, segna.
Sì, no, sto segnando il tuo... Cioè, hai perso la brocca, Fede, te lo dico. Hai perso
4 gol.
Quattro gol del
fantastico Toro. Perché noi non facciamo 4 tiri, credo, da un mese e mezzo.
No, e 4 gol non li facciamo, credo, da 2 anni?
No,
dall'anno scorso. Perfetto, da 365. 0-3 Bologna, ci dice Christian. Molto...
Siete esagerati.
Ok, 0-3 no, ma io dico 0-1 Bologna in casa nostra.
Ed ecco la partita in cui mi supererai.
Esattamente, magari anche col risultato esatto. E lì però mi candiderei clamorosamente alla vittoria del campionato. Con un risultato esatto adesso cambia tutto, per tutti. Cioè, tu andresti a meno 1 da Nick.
Sì. Clamorosamente 4-1. Guarda che sarebbe bello, 4-1.
Sarebbe clamoroso. Volevo sottolineare anche il fatto che il nostro caro Silvio Luciani aveva anche lui azzeccato il risultato, ma non esatto, aveva detto 3-1 la scorsa giornata, e quindi aspettiamo un attimo il pronostico di Nick, e poi tanto la prossima settimana ve li faremo comunque vedere. E se avete qualche altro vostro pronostico di Torino-Bologna, se siete abbastanza coraggiosi da farci il pronostico, vi aspettiamo, siamo qua che vogliamo leggervi anche in questi ultimi secondi, se no altrimenti ci tocca anche chiudere questa 191esima
puntata. Volevo dire.
Segna il mio.
Vabbè. Che Torino-Bologna sarà giocata di venerdì sera, venerdì 3 sera, perché sabato poi ricorre il 4 maggio. E quindi...
Giusto, è vero. Quando tornerà in live il buon Nick lo sappiamo ancora, cercheremo di capirlo.
Non ci è dato saperlo.
E sì, il 4 maggio, poi ovviamente la prossima puntata faremo anche un piccolo speciale. Edo Jordi 3-1 Bologna.
Mamma mia. Ma voi siete veramente dei disfattisti. Io ho detto un risultato.
No, Fede, semplicemente guardiamo la partita col televisore acceso.
Ma io l'ho detto così per fare la buttata. Ma cazzo, 3 gol dal Bologna, ma puoi anche perdere 0-1, come dici tu. Cioè, 3, madonna.
Guarda che Bologna è forte quest'anno, volevo ricordarti, cioè che al contrario del Toro, il Bologna quest'anno, sai quanti gol ha segnato? Giusto per farti un'idea, una squadra importante, quanti gol segna? Ne ha segnati 49, ma neanche così, pensavo di più. Alla Juve ne ha segnati 47, quindi puoi capire, non è che ti servisse di fare la stagione dell'anno per essere là, eh. La Lazio ne ha fatti 43 ed è al settimo posto.
No, cresciato.
Come è cresciato?
Vabbè, ma si è ribloccato all'improvviso. Ma io lo so che siamo scarsi, però dico, non ci buttiamo giù così, su via ragazzi.
Sarà la consacrazione definitiva del Bologna in Champions e di noi a metà classifica. Purtroppo anche io la vedo così, e ahimè spero di essere come al solito smentito, ma non credo. Va bene, e siamo arrivati alla fine. Al termine di questa 191esima puntata, grazie mille Fede.
Grazie a te, grazie a tutti, come sempre, ormai è una ricorrenza, forza Napoli.
Grazie mille.
Non lo dirò più.
Esatto, basta. Grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato alla nostra chat, avete commentato, siete stati molto molto carini come al solito. Vi aspettiamo tra una settimana, sempre alle 19:15. Stesso posto, stesso mare, non perdetevi un altro appuntamento alla 192esima, che sarà una sconfitta contro il Bologna, quindi una bella puntata croccante di insulti. Salutiamo lo Zenna82 che ci sta salutando. Una buona settimana, buona partita, buon 4 maggio, e se salite su al colle magari fate un fischio, che potremmo anche ritrovarci in quel posto lì. Un abbraccio e sempre forza Toro. Ciao.
Ciao.